Red Film Radio.
Red Film Radio.
Interview.
Interview.
Red Film Radio, The Soup of the Day, quest'oggi è un particolare momento, il segmento Fred LGBT+, condotto dal superbo Angelo Acerbi e con la rossa e la bionda, quest'oggi c'è un ospite, Pietro Turano, tra i protagonisti di Scam Italia, quarta stagione, benvenuto su Fred, finalmente ti abbiamo con noi.
Ciao, benvenuto. Grazie, grazie mille.
Allora, io sono la rossa, se non avessi capito. Lei è la bionda, tu sei la bruna, siamo a posto. Siamo le Carlucci, abbiamo tutte e tre le Carlucci, quindi possiamo cominciare. Allora, senti, comincio io. Ti volevo chiedere una cosa. Scam Italia si è sempre distinto come prodotto per la rappresentazione di ogni diversità, come unicità e come ricchezza. Oltretutto ha anche vinto il Diversity Award come serie TV. Tu... da membro del cast e anche vice direttore di Arcigay, peraltro. Come ti senti rispetto a questa particolarità? Secondo te, che cosa ha fatto Scam di innovativo in questo senso che altri non sono riusciti a fare?
Ma secondo me, intanto faccio una piccola precisazione, se no qualcuno potrebbe risentirsi. Sono vicepresidente di Arcigay Roma.
Roma.
Non vorrei...
Scusa, lo davo per scontato io, scusa.
No, a parte questo, sì, Scam ha fatto questo lavoro di dare voce, di dare corpo a diverse storie raccontate meno nel panorama, insomma, non troppo raccontate. Secondo me ciò che c'è di speciale in questo processo che ha attivato è stato proprio farlo con una certa profondità, evitando di restituire dei banali, delle sagome, no? Perché cosa accade spesso? Che i personaggi, per esempio, LGBT+, che rappresentano delle minoranze, spesso sono un po' bidimensionali, non so come dire, sembrano un po' dei cartonati, mi viene come immagine, no?
Messi lì.
Bravo, messi lì, caratterizzati solo dal fatto che possano essere gay, lesbiche, trans o chi più ne ha più ne metta, perché poi possono essere diverse le situazioni, però ecco, caratterizzate solo da quel fatto, solo per appunto mettere magari un personaggio diverso. Invece quello che ha fatto Scam è stato cercare, secondo me, di raccontare proprio le storie nella quotidianità, nella loro normalità di persone che fanno parte di minoranze culturali, sessuali, sociali in generale, facendolo appunto in maniera semplice, no? Con una certa semplicità che però in realtà, per quanto semplice, lo rende più profondo, come dicevo prima, perché gli dà una tridimensionalità. Ecco, esce dalla bidimensione e porta una terza dimensione di approfondimento e dandogli appunto un carattere. E tra l'altro, secondo me, un altro punto di forza è stato lo studio che c'è stato dietro alle stagioni, proprio di confronto con le comunità dirette, non perché ci debba essere un modo giusto di raccontare una cosa e uno sbagliato, perché poi le rappresentazioni possono essere infinite, proprio perché non c'è un modo di essere gay, un modo di essere musulmano, un modo di essere trans, non è questo il punto, però è avere una certa sensibilità per conoscere persone che davvero si riconoscono e si identificano in un certo modo e quindi mettere insieme un po' di storie per capirci meglio qualcosa. E secondo me quello studio si vede poi nel prodotto.
Sì, no, infatti questo è molto vero, perché non è mai una rappresentazione iconografica o di esempio per tutti, ma è uno dei tanti aspetti di quell'essere in un determinato modo. Quindi quello è molto più naturale ed è molto più realistico di tante cose che siamo stati abituati a vedere, quindi forse anche quella è la forza del successo. Senti, il tuo personaggio è un po' considerato, quando appare, si trasforma subito un po' in quello saggio, in quello più maturo, nel mentore di Martino che lo aiuta a capire la strada, di farsi un'idea di cosa sarà la sua vita e di come potrebbe diventare. E e lo aiuti anche a farsi un'idea un po' più reale, un po' meno artefatto, un po' meno sognante del mondo LGBT+. Ci racconti meglio com'è il tuo personaggio, come lo avete e come ci hai lavorato, ecco.
Ma secondo me è un personaggio che, come dici tu, aiuta Martino nel suo percorso, però allo stesso tempo, se da una parte è saggio, è anche quello molto leggero, in grado di scherzare su tutto, a volte anche scorretto politicamente, no? Si permette una battuta di troppo, un po' sopra le righe. Quindi c'è un po' questa doppia anima che secondo me funziona, perché in realtà poi, se vai a vedere, non è un personaggio che compare così tanto, non è sempre presente, però questa doppia anima, questo suo modo di fare funziona molto e quindi resta impresso, perché è una presenza un po' dirompente in qualche maniera, perché è un po' cinico, un po' cattivello, un po' simpatico, però appunto, come dicevi tu, poi attraverso questo suo modo esuberante di esprimersi cerca sempre di far passare dei veri e propri significati, dei messaggi. E penso che proprio questo atteggiamento anche leggero sia utile a Martino per far passare quei messaggi, proprio perché non gli dà un carattere pesante, no? a quelle informazioni, a quelle istanze, non le fa mai passare come qualcosa di troppo complesso, troppo difficile da consapevolizzare, ma sempre come delle cose semplici, che basta pensarci un attimo di più e si capiscono. E forse questa leggerezza aiuta Martino in un momento in cui di pesantezza ne affronta già tanta.
Ma poi secondo me la leggerezza del personaggio che hai tu serve anche come dimostrazione a Martino e a tutti noi, a tutti quelli che guardano, che quando uno sta bene nella sua pelle, contento e soddisfatto e cosciente di sé, qualsiasi atteggiamento esterno è accettato, perché tu lo fai con una, cioè tu e chiunque in una posizione come quella del tuo personaggio lo fa da un punto di partenza di tranquillità. Cioè, se tu sei in pace con te stesso, riesci a essere leggero, ironico, cinico, senza per forza intaccare il tuo stare bene. E forse quello che a Martino serve vedere, ecco, anche, no?
Verissimo, certo. È un fatto di consapevolezza, probabilmente.
Rimanendo sul personaggio di Martino, di cui stavamo parlando poc'anzi, Angelo mi ha fatto un po' un assist, perché ecco, io ho parlato tanto di quei due momenti del coming out di Martino che sono stati per me molto commoventi, molto naturali e mi hanno veramente regalato una botta anche di fiducia rispetto a quello che può essere il mondo di adolescenti attuale. Parlavo di Scam con un'amica che è un po' fuori dal mondo LGBT, forse perché non sa che c'è attorno a sé, e mi ha detto: però non è un po' troppo facile il modo in cui gli amici accettano e rispettano il coming out di Martino. E quindi rigiro la domanda a te. È un po' una versione edulcorata di quello che dovrebbe accadere sempre, o in realtà qualcosa veramente è cambiato e dalle ricerche con gli adolescenti i ragazzi di oggi finalmente sono così?
Ma è una bellissima domanda. Penso in una certa misura che l'utopia sia anche un po' la pratica del possibile, cioè abbiamo bisogno di narrazioni positive, veniamo da una cinematografia, una filmografia, insomma una storia dove le narrazioni LGBT erano tutte monotematiche, tutte molto caratterizzate da toni pesanti, negativi, i personaggi LGBT sono sempre stati o pazzi o suicidi o killer, Cioè, ovviamente sto generalizzando, è chiaro.
Poi, però, in caso Angelo interverrà.
No, ma, no. È molto vero, io non posso più che dargli ragione, ecco.
Ma anche magnifiche rappresentazioni, non ne sto facendo un'interpretazione di giudizio, ma proprio perché è un po' quella la storia del cinema, della TV e di certi personaggi, ma perché in fondo è anche un po' la storia dell'umanità, nel senso anche il modo in cui le persone vivono la propria identità cambia nel corso del tempo e cambia anche a partire proprio dagli stimoli e dal mondo che ci circonda. Probabilmente essere gay 30 anni fa era diverso da quello che è per me oggi essere gay e potermi dichiarare, come nel mio caso, a 12 anni. Però ecco, appunto, io mi sono dichiarato...
Stavo alzando le mani tipo facendo la ola, perché hai detto la verità assoluta totale proprio.
Cambiano anche proprio le storie delle persone, non solo delle rappresentazioni, quindi abbiamo bisogno anche di storie diverse, il che non significa che non sia importante raccontare storie dove ci sia omofobia, violenza, perché sono sempre importanti e sempre attuali. Però dobbiamo anche raccontare ai ragazzi e alle ragazze che altre storie sono possibili. E sono storie vere, sono concrete. La mia storia è diversa dalle storie di violenza a tutti i costi, dalle storie di discriminazione a tutti i costi. Certo, le vivo, le vedo, le sento, le ho subite. Però io ho fatto coming out a 12 anni con i miei genitori, mi hanno accolto, mi hanno cresciuto, ho avuto un'adolescenza alla luce del sole. Cioè, bisogna dirlo ai giovani che ci sono delle storie possibili, bisogna raccontargliele, anche perché non se ne parla molto, ma ormai le serie TV, i film, soprattutto con la fruizione di questa epoca, quindi tutte le piattaforme, eccetera, sono dei veri e propri mezzi di informazione e in qualche maniera di formazione, perché i ragazzi soprattutto e le ragazze, insomma le persone più giovani in particolare, sfruttano la fruizione di questi prodotti come dei veri e propri esempi, modelli, manuali, proprio fonte di informazione e di stimolo per riflettere. Allora perché non dobbiamo raccontare anche delle storie in positivo? Non significa che non ci siano storie diverse, anzi anche con Scam abbiamo cercato di dare delle ottiche diverse. Per esempio la seconda stagione di cui stavamo parlando, appunto, inizia con tre storie, tre chiamate, se vi ricordate il primo episodio, che sono delle vere storie della Gay Helpline che il regista ha voluto farsi raccontare e registrare e inserire all'inizio. E sono storie diverse da quella di Martino, ma si vedrà poi anche nelle stagioni successive dei momenti in cui Martino subisce in prima persona delle violenze verbali, non solo, insomma, delle aggressioni. Quindi abbiamo cercato di dar voce anche agli aspetti meno positivi, però volevamo, cioè, c'era la volontà di raccontare una storia che fosse anche un po' più fresca nel panorama televisivo, insomma.
No, ma poi comunque raccontare la normalità è sempre meno spettacolare che raccontare la tragedia, no? Ed è anche più difficile. È anche più difficile farla passare come intrattenimento e come attraente, una cosa che non stimola rabbia, ira o pianto, no? Quindi secondo me un vantaggio è anche quello. E quello che tu dicevi delle serie che sono usate come prontuario e come esempio di vita, che comunque servono per educare, perché secondo me quelli della tua generazione hanno avuto, rispetto a quelli della mia, che sono svariate generazioni prima, una fortuna in più, perché questi mezzi, queste cose che si potevano vedere, servivano a creare una sensibilità che nessun altro ti dava, cioè strumenti che nessun altro ti forniva, no?
No, esatto, anche perché... No, scusami.
Gianni. No, vai pure.
No, anche perché, questa vabbè, è una cosa anche che ripeto spesso, differentemente dal far parte di altri tipi di minoranze, no? Come può essere la minoranza religiosa, eccetera, riconoscersi come persona LGBT cosa succede? Tu non nasci in una famiglia in cui ti puoi riconoscere, come per esempio nel caso in cui sei musulmano, oppure ebreo, oppure di colore. Tu nasci gay, lesbica, trans in una famiglia di persone tendenzialmente eterosessuali e cisgender. Quindi non ti puoi riconoscere nemmeno nel tuo sistema di riferimento principale, che è quello della famiglia, ma anche gli altri punti di riferimento. Quindi ti senti veramente diverso e non hai una comunità a cui rivolgerti finché non te ne rendi conto da solo e finché non lo scopri. E no, quindi in questo senso qui è necessario avere degli stimoli che vengano anche da fuori, proprio perché viviamo in una società assolutamente eteronormativa, dove finché non te ne accorgi da solo tutti sono etero fino a prova contraria.
Esatto, che il discorso lo facevo io prima, nel senso che si pensa che di non conoscere persone LGBT, ma in realtà sappiamo, un fatto di percentuali, come dire, è impossibile. Esatto. Torno invece alla stagione 4, l'ultimo episodio sappiamo che mette un po' a fuoco gli altri personaggi. Al tuo Pietro, a Filippo, viene affidato un rito abbastanza difficile, quello di farsi il test dell'HIV con il kit casalingo. Ecco, sempre per fare un po' domande provocatorie, tra virgolette, serviva per mostrare le debolezze un po' anche di Filippo, la mancanza di una famiglia, della sorella, ecco, accanto a sé. Sappiamo, conosciamo il background di Filippo, che non sempre, ecco, è supportato dai genitori, pur essendo genitori che vogliono bene a lui e Eleonora. Non alimenta però, ecco, un pregiudizio, non so come dire, solo i ragazzi gay hanno più probabilità di diventare sieropositivo, e tutta una serie di messaggi tra virgolette negativi che potrebbero scaturire?
No, mi rendo conto del dubbio e della paura, però penso che non dobbiamo aver paura di ammettere che la comunità, soprattutto gay maschile, sia più sensibile semplicemente a questo tema. Ma è un fatto da una parte culturale, ma anche storico, perché ci sono stati anni in cui le persone, anni che io non ho vissuto, però mi sono stati raccontati, in cui veramente gli uomini gay vedevano morire i propri amici, compagni, familiari, come cadere come dei soldatini. E non è un'altra storia, è la nostra storia, ma non perché cioè l'abbiamo superata, spero, la convinzione per cui HIV colpisca i gay, però all'inizio c'è stata un'incidenza molto forte per tante ragioni che non dobbiamo analizzare adesso. Però questo cosa ha prodotto? Ha prodotto una certa sensibilità della comunità a questo tema, e quindi secondo me ha senso raccontare che un personaggio gay così consapevole, così sensibile, abbia il pensiero di farsi un test, ma non perché sia più esposto all'HIV rispetto ad un suo coetaneo etero, ma perché probabilmente un suo coetaneo etero, come succede nella realtà, non riflette sull'importanza di farsi un test. Allora, secondo me è realistico che nella serie a fare quel test su se stesso sia Filippo, ma spero che vedere quelle immagini possa stimolare qualunque tipo di persona a fare la stessa cosa su se stessa, proprio con la consapevolezza che non colpisca solo le persone gay, perché se pensiamo questo siamo fuori dal mondo e dal tempo, ma tutte le persone. Però ha senso, secondo me, che sia stato lui a farlo, tant'è che abbiamo voluto specificare questa cosa nel dialogo con la sorella, in cui appunto Filippo scherzando dice: sì, vabbè, ma guarda che mica riguarda solo noi, mettitelo pure te il preservativo. E c'è uno scambio di battute su questo, e non solo su questo, ma anche su quanto un eventuale esito positivo non avrebbe, no, dovuto far impazzire Eleonora, ma insomma non è necessario, perché l'importante è sapere qual è il proprio stato sierologico, perché in ogni caso tutto si tiene sotto controllo. Erano un po' questi i messaggi che volevamo far passare. Sì, non so cosa ne pensi, Angelo.
No, io sono molto d'accordo, difatti più o meno le cose che sì, ti siamo, esatto, detto con Chiara stamattina. Una cosa che vorrei aggiungere a questo proposito, che comunque l'importanza che nella serie sia il personaggio tuo di Filippo, dichiaratamente omosessuale, a fare il test, non solo non è ghettizzante, ma è comunque uno stimolo a tutta la popolazione omosessuale giovane per prendere di nuovo coscienza di questa malattia che non è scomparsa, si è solo smesso di parlarne e non c'è più stata, io che ci sono passato attraverso quegli anni lì, c'è stato per tutto un determinato periodo di tempo una iperinformazione su cos'era la sieropositività, l'AIDS, come si contraeva, le difficoltà, cioè i problemi, eccetera, e poi di colpo gli si è smesso di parlarne. Quindi ci sono, secondo me, tutta una fascia di popolazione omosessuale che non ha la coscienza reale di che cosa sia, di che cosa, né di che cosa sia come spauracchio mortale, che non è più così tanto fortunatamente rispetto all'inizio, e neanche di cos'è in realtà, di come si cura, di cos'è la sieropositività a zero impatto. Cioè, voglio dire, ci sono delle informazioni che non vengono date. Quindi, secondo me, sempre tornando al discorso di prima, che una serie come questa, come tutte le serie televisive, deve essere un veicolo di comunicazione oltre che di intrattenimento, questa scelta della serie comunica esattamente questo, quindi è molto importante, e magari, come dicevi tu, può sensibilizzare, può far accendere la fiammella nel cervello anche a chi gay e omosessuale non è, che questa malattia è una malattia, quindi magari curarsi o comunque prestarci attenzione tanto tanto male.
Ma sai cosa è successo, secondo me, lo dico in 30 secondi, secondo me è successo che di HIV se ne è parlato tanto e troppo quando ancora parlavamo di AIDS, e quindi proprio della malattia mortale che negli anni, fine anni 80, insomma anni 90, ha veramente fatto i danni. E se ne è parlato talmente tanto in quel momento che si è alimentata una forte paura, un terrore, un vero e proprio terrore, tanto che oggi, quando invece di HIV non si muore più, quando l'AIDS ormai non lo tocca quasi più nessuno, e abbiamo tutti gli strumenti per affrontare serenamente una diagnosi di sieropositività, ormai non se ne parla più, perché quella paura ha alimentato un forte stigma e ha allontanato le persone dai test.
Sì, e sì, assolutamente vero.
Per terminare la cosa di prima, avrebbe avuto forse anche meno, sarebbe stato meno realistico se fare quel test fosse stato, che ne so, Giovanni, che si fa un test dell'HIV in casa. Cioè, è vero che può creare il dubbio, ma è sempre un ragazzo gay. Sì, però è anche più realistico perché c'è una sensibilità diversa. E allora, magari proprio con questi messaggi, chi non è gay imparerà a riflettere meglio e avvicinarsi anche a quel test.
Esatto, esatto. Difatti, secondo me, ha una forza divulgativa prorompente questa scelta, molto più di quello che sembra solo dal punto di vista narrativo. Pietro, allora, finita la stagione 4, tanti paesi che hanno fatto scam si sono fermati la stagione 4, qui da noi ci sono già richieste spudorate per una stagione 5 e magari una stagione 5 su Filippo. Tu cosa ne penseresti? Saresti pronto?
Ma certo che sarei pronto, figurati.
Con tisanina.
Con la tisanina sempre.
Se la domanda è quella, certo che sarei pronto. No, però ecco, come diceva Ludovico Bessegato, il regista, ora ci godiamo questo momento e sicuramente ci dà molta gioia vedere questa reazione del pubblico che già sta parlando di una quinta stagione a 4 giorni dall'uscita della quarta. Quindi sicuramente ci rende felici, almeno me in particolare rende molto felice, però ecco, ci stiamo veramente godendo questo momento di gioia, soprattutto in un momento così difficile, no? In generale, così strano, così particolare. Allora, per ora ci godiamo il presente, anche perché secondo me questa situazione che stiamo vivendo tutti ci impone all'unico tempo che ci possiede, che possediamo veramente, che è quello del presente. E quindi dobbiamo forse imparare a stare nel presente. E quando mai se non adesso, proprio, che è così difficile pensare al futuro, quindi vedremo.
Io direi con questo bella augurio risposta. Ecco, con questo augurio direi di concludere questa chiacchierata. Grazie Pietro Turano per essere stato con noi e grazie per Scam tutto e per il lavoro che avete fatto, per questa momento chiarificatore su Fred LGBT Plus, condotto magistralmente, abbiamo già detto, dalla rossa di Fred Angela Cerbi e con me che gli faccio da spalla, emotiva e virtuale, ahimè, e speriamo di riaverti presto su Fred.
Grazie
per la, per la quinta stagione.
Allora.
Lì. Vabbè. Ciao a tutti, grazie mille Pietro.
Grazie.
E salutiamo Pietro Turano, Filippo e Scam 4. Ed io sono Chiara Nicoletti con Angelo Cervi per Fred, The Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.